Vi saluto in nome del Signore questo pomeriggio. Vogliamo questo pomeriggio portare a termine il tema del quale abbiamo già iniziato insieme, preghiera, vita e linguaggio di un credente. Qui vediamo questa foto. Non so se Emanuele puoi spegnere la luce qui avanti. E vogliamo concludere l'ultimo pensiero di questo tema che abbiamo iniziato. Quindi il linguaggio di un credente, vediamo questo uomo che sta parlando tutte queste parole. La scorsa volta abbiamo parlato sulla vita, cioè sul comportamento di un credente, un tema attraverso il quale ci siamo resi conto che il comportamento di un credente è la parte visibile per le persone di fuori. Abbiamo visto che il nostro comportamento vale più di mille parole. Più di mille parole, proprio perché rivela la vera appartenenza della persona. E quindi è molto importante capire che il credente non può aprire bocca, non può parlare e cercare di portare le persone a convertirsi, a portare persone a Cristo, se la persona stessa non vive la fede. È impossibile. Tutto ciò però non significa che la nostra lingua è inutile, perché anche c'è un passo nella parola dove dice, mi sa che lo dice, il Signore lo dice a Geremia, gli dice, non sono io che ho fatto la vostra bocca, perché ti preoccupi, dice a Geremia, no? Quindi è stato lui a fare la bocca, quindi avrà anche un senso, e quindi dobbiamo anche parlare. La lingua non è inutile. Ma significa che ci deve essere un certo ordine nella nostra condotta di fede. Paolo in Colossesi 4, 2, versetto 2 a 6 dice: pregate, comportatevi e parlate. Non sono adesso. Sì, lo dice in Colosse 4, 2 a 6. Marco, non so se l'hai. Sì? Allora, dice questi tre punti: elenca. Pregate, comportatevi e parlate. Non dice parlate, comportatevi e pregate. Lui dice, pregate, comportatevi e parlate. È importante capire che fa questo elenco Paolo, perché in prima linea vediamo la preghiera, poi vediamo il comportamento e poi vediamo le parole. Oggi vogliamo approfondire proprio questo tema. Le parole le quali noi usiamo ogni giorno, dichiarandoci ovviamente credenti, figli di Dio. Colossesi 4,6 dice: il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Questo è il passo che noi oggi andremo a studiare insieme. Parleremo di due punti principalmente. Parleremo del parlare con grazia e parleremo delle parole condite con sale, per sapere come dobbiamo rispondere a ciascuno. Questi due punti. Vogliamo passare al primo punto, parlare con grazia, e capire perché è necessario che Paolo ci esorta in questo punto. Perché fu necessario per la Chiesa di Colosse che Paolo l'avrebbe esortato. Allora, la parola dice, il vostro parlare sia con grazia. Preparando questo messaggio mi sono chiesto per quale motivo Paolo esortò la Chiesa di Colosse per quanto riguarda il parlare. Ovviamente ci deve essere una motivazione da parte di Paolo. Non è che inizia un discorso semplicemente senza rifletterci. Ci deve essere una motivazione. Studiando questa lettera ho trovato un motivo per quale Paolo potrebbe probabilmente fu spinto a toccare questo discorso. Questa motivazione probabilmente sono stati un gruppo di persone. Persone chiamate gnostici, i quali portavano confusione in chiesa per quanto riguarda la dottrina. Forse avete già sentito parlare di questo gruppo, queste persone gnostici. Loro praticamente credevano in Dio dicendo che la materia, cioè il corpo, è maligno e che lo spirito, cioè la parte interiore dell'uomo, è la parte buona della persona. Praticamente suddividevano corpo e spirito e insegnavano che il peccato fa parte del corpo, della materia, la quale non riuscirà mai a sottomettersi a Dio. Capite? Davano spazio alle proprie desideri cercando credendo e insegnando che il corpo non facesse parte della salvezza. Però Paolo in 1 Tessalonicesi 5:123 dice queste parole: il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi Paolo nella lettera ai Tessalonicesi conferma che bisogna conservare lo spirito, bisogna conservare il corpo e bisogna conservare l'anima per la venuta di Cristo. Vedete che si creò un conflitto tra l'insegnamento di Paolo e l'insegnamento di questi chiamati gnostici. Ecco perché Paolo inizia questo discorso. Ora, evidentemente questi fratelli di questa chiesa in Colossa avevano difficoltà con questo insegnamento di questo gruppo gnostici, ma non sapevano come confrontare questa discussione. Non so se anche voi conoscete una simile situazione. Vi siete mai trovati in difficoltà per mancanza di parole giuste nel momento opportuno? Io sì. Qui però specialmente mi viene anche una cosa veramente, principalmente in un campo, come posso dire, specialmente in un campo, no? Nel campo del matrimonio, per esempio. Vediamo questa cosa qua. Qui per esempio vengono dette le parole, tanto per dirne una, e senza che ci accorgiamo abbiamo ferito l'altra persona. A questo punto Paolo fa un appello dicendo: il vostro parlare sia sempre con grazia. Quindi qui il problema è che questi fratelli non sapevano come comportarsi, come parlare, in che modo parlare a queste persone chiamate gnostici, che venivano anche in chiesa. Venivano in chiesa, ma predicavano un altro messaggio. Ora, riguardo a questa parola grazia, in questo testo ce ne sono due interpretazioni differenti. L'uno dice che questa parola grazia significa semplicemente parlare con dolcezza a una persona e quindi non abbia niente a che fare con la parola grazia che noi conosciamo nel senso teologico. Quando diciamo, per esempio, siamo stati salvati per grazia. Mentre l'altro è convinto che questa parola grazia ha tanto a che fare con il termine teologico grazia. La parola grazia per la quale siamo stati salvati. Io personalmente penso proprio che Paolo usa questo tipo di parola qui. Questa parola grazia ha tantissimo a che fare con la grazia la quale Dio ha avuto e ha ancora oggi per noi. Ecco perché Paolo nei versetti precedenti parla prima del comportamento, facendo capire che colui che vive sotto la grazia automaticamente porta il frutto dovuto. Solo per grazia riusciamo a comportarci secondo la volontà di Dio. Perché Gesù stesso dice: chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Anche non riusciremo a parlare. E quindi per la stessa grazia che riusciamo a parlare in modo sano, usando parole di grazia. Adesso vogliamo ovviamente oggi capire cosa significa parlare con grazia e andremo ad elencare alcuni versi della parola per capire quello che Paolo ha voluto dirci, ha voluto dire alla chiesa di Colosse. In Matteo 15, versetto 16 e 19, leggiamo, qui parla Gesù e dice: anche voi siete ancora incapaci di comprendere. Non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è poi espulso nella latrina, ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contanima l'uomo. Ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contanima l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze. Per esempio questa testimonianza di questi gnostici o anche diffamazione. È interessante questo discorso di Gesù perché dice che la bocca rivela tutto quello che in verità abbiamo dentro il nostro cuore. La nostra bocca rivela tutto quello che abbiamo nella nostra bocca. Vi siete mai qualche volta litigato con il proprio coniuge? Soprattutto capita ai mariti, guardo i mariti, che si dice una parola sbagliata, no? Una parola che non si deve dire, e la moglie dice: oh, come faccio adesso a perdonarti? Questa parola l'ha detto del profondo del tuo cuore. Vi è mai capitato? Penso che ognuno di noi deve rispondere a se stesso. Dobbiamo essere sinceri con noi stessi. Queste parole vengono dal profondo del cuore. Cosa vuol dire vengono dal profondo del cuore? Vengono dalla parte più intima della propria persona. Non c'è più parte più intima se non il cuore. Gesù dice che dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e diffamazioni. Mi cari, queste parole, non so se vi rendete conto che questo elenco che fa Gesù sono anche le parole che Paolo usa dire nella lettera ai Galati, quando parla delle opere della carne. Sono opere della carne. Luca, in Luca 6,45 dice: l'uomo buono da buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Il nostro cuore è praticamente come una bacinella. Avete presente una bacinella? Questo è il nostro cuore. Nessuno ti costringe quello che devi mettere nel tuo cuore. Nessuno. Puoi semplicemente, puoi liberamente decidere quello che mettere dentro. Ma la parola è abbastanza chiara riguardo a questo. O camminiamo secondo lo spirito, o consideriamo vivere ancora nelle opere e quindi pecchiamo. Con cosa hai riempito tu questa bacinella? È vero che in Geremia 17, versetto 9, leggiamo: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Penso che è un versetto, uno di quei versetti che conosciamo abbastanza bene, forse anche a memoria. Sapete perché? Perché è verità, è assoluta verità. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Ma è altresì verità la parola in Ezechiele 36, 22, che ci fa capire che il nostro cuore può essere rinnovato. Vi darò un nuovo cuore e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. E poi una cosa molto interessante dice: toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Quindi per noi non è una scusa dire: sì, ma il cuore nostro è ingannevole, più di ogni altra cosa. Non è una scusa per noi che dire che il nostro cuore non si può sanare. Non lo possiamo usare, questo versetto qua, per scusarci. Perché il Signore dice che ci ha rinnovati, ci ha dato un nuovo cuore, ci ha dato un cuore di carne, dice la parola. E quel cuore vecchio l'ha buttato via, non esiste più, l'ha tolto dalla nostra vita. La domanda per ognuno di noi questo pomeriggio è: con cosa abbiamo riempito il nostro cuore? Questa bacinella è piena di frutti dello Spirito Santo o piena delle opere della carne? Leggendo le parole di Gesù, le parole che abbiamo letto insieme, Matteo 15, 18, capiamo che il frutto dello Spirito non solo si rivela o si manifesta nel comportamento, ma si rivela anche nel parlare. Si rivela anche nel parlare. Forse i credenti nella Chiesa della Galazia non avevano ancora percepito questa realtà. Forse anche noi, dico, non abbiamo percepito questa realtà, che il frutto dello Spirito Santo si deve rivelare anche nella parola. Forse pensiamo che il frutto dello Spirito Santo riguarda solo il comportamento, non lo so. Però in realtà si rivela anche nel parlare. Ecco perché Paolo parla in questo modo. Probabilmente avevano difficoltà nel confrontare le persone che divulgavano questo insegnamento falso, perché non sapevano usare parole adatte, giuste. Quante volte anche noi ci troviamo in una tale difficoltà, quando parliamo con un fratello, con una sorella, a volte avendo anche convinzioni differenti, e alla fine addirittura si rimane offesi, per causa di parole dette inutili. Per causa di parole dette inutili, parole scelte sbagliate. Se guardiamo nel passato, ci rendiamo conto che le parole hanno dato origine a eventi importanti della storia umana. Non so se conoscete Alessandro Magno, non so. Questo qua incitava il suo esercito con le parole a trasmettere un tale entusiasmo da convincere i soldati a dare la vita per lui, con solo parole. Napoleone esprimeva un tale carisma da condurre i suoi sudditi ad un'obbedienza cieca. Hitler entusiasmava la folla con i suoi discorsi fino a generare una follia collettiva che portò alla Seconda Guerra Mondiale e allo sterminio di 6 milioni ebrei. 6 milioni ebrei, solo con la parola. Ancora oggi è così, vediamo che le parole hanno un enorme impatto. Per esempio, quando ci sono state le votazioni del nuovo presidente, no? Perché è stato votato questo presidente? Perché con parole è riuscito a toccare il cuore delle persone. Forse non ci rendiamo conto della potenza delle parole. Non so se hai mai cercato di riflettere su questo argomento, della potenza delle parole che noi usiamo. Ma se siamo sinceri, tante volte abbiamo ferito con parole, forse troppe volte. La nostra lingua può diventare un'arma potente, un'arma distruttiva, se non sappiamo domarla. Ecco perché l'esortazione di Paolo alla Chiesa di Colosse per quanto riguarda parlare è così importante anche per noi, oggi. Dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, come parliamo. La parola è chiarissima riguardo a questo punto. In Giacomo 3, versetto 5 a 6, forse Giacomo è quello che parla in un modo molto più pratico riguardo la lingua, riguardo alla parola, dice queste cose. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscono, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuose, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco. È il mondo dell'iniquità. La lingua è il mondo dell'iniquità. Posta come fra le nostre membra, contanima tutto il corpo. È infiammata dalla genna, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare. Ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua, nessun uomo la può domare. È un male continuo. È un male continuo. È piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono stati fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. Non può, io direi addirittura, non può essere così. La sorgente getta forse della medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Avete mai piantato un albero? C'è qualcuno che ha piantato mai un albero? Ecco, gli esperti, le più anziani anche, devo dire, no? E quindi si vede anche, come si dice, l'esperienza. Ecco. Immaginatevi di piantare un albero di mela, convinti che tra alcuni anni porterà il suo frutto nella sua stagione. Passano gli anni e questo albero veramente cresce nella sua bellezza ed è sano. Ma tu, avvicinandoti, vedi che c'è qualcosa che non va. Ti rendi conto che su questo albero di mela c'è appesa una pera. C'è appesa una pera. Ma tu dici, ho messo il seme della mela. Come può essere questa cosa? Cosa fai? Rimani convinto che sia ugualmente un albero di mela? O ti rendi conto, vedendo il frutto, di aver messo il seme sbagliato tempo fa, sottoterra? Cosa fai? Sapete, io penso che questo discorso della lingua non ci piace tanto, perché probabilmente ci porta a riconoscere che in realtà non camminiamo secondo lo Spirito. Non camminiamo secondo come il Signore vuole da noi, figli di Dio. La convinzione di essere credenti non basta. Non basta venire qua, ascoltare la parola che è bella, essere convinti della parola, accettarla per convinzione, e poi il frutto è quello sbagliato. Non è fattibile, non è giusto. Riguardo alla convinzione, Giacomo dice adesso alcune parole, nel capitolo 2, versetto 14 a 19. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non ha vestite e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro, andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, che cosa serve? Così è la fede. Se non ha opere, è persa se stessa, è morta. Io qua mi sono dovuto soffermare, perché conosco questo verso, ma non ci ho mai riflettuto. Rifletti un attimo. Così è della fede, dice Giacomo. Se non ha opere, è per se stessa morta. Sei solo convinto di essere un credente o lo dimostri? Il tuo albero sta portando il frutto giusto? O si vede che c'è un altro frutto su questo albero? Anzi, uno piuttosto dirà, continua qua Giacomo, tu hai la fede, io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere dimostrerò la mia fede. Si può mostrare la fede senza le opere? Le opere invece riescono a mostrare la fede? Sì, le opere sì. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Dire io credo sono semplicemente parole, ma i fatti dove sono? Dove sono i nostri fatti? Dov'è il tuo comportamento? Com'è il tuo parlare? Mi immagino il momento quando ci dovremmo presentare davanti a Dio. Magari per causa della quantità di persone si crea una fila lunghissima. Da lontano vediamo come alcuni rimangono e altri devono andare della presenza di Dio. Ad un certo punto tocca a me e Dio mi guarda in faccia e dice, mi chiede, Giuseppe, fammi vedere le tue opere. Io convinto di avere il frutto giusto, cosa faccio? Metto la mano nella tasca, Signore, il mio frutto, le mie opere. Ma mi rendo conto, cosa? Che non ho la mela in mano, ho la pera, quel frutto sbagliato. Sapete perché mi rendo conto quando sono davanti a Lui? Perché non mi sono mai preso tempo per verificare se il frutto che porto con me fosse quello vero. Non l'ho mai verificato. Tu vuoi apparire davanti al Signore un giorno, vuoi essere davanti alla sua presenza, non sapendo quale frutto tu ti stai portando con te nella tua tasca, solo per convinzione di essere un credente, di essere una persona fedele, o vuoi essere sicuro e guardi le tue opere? O vuoi essere sicuro e ti giri e dici, ok, come ho parlato? È giusto o non è giusto? Come sono comportato? È giusto o non è giusto? Ma sempre davanti alla parola, confrontando tutto ciò con la parola. Ovviamente non voglio precisare, voglio precisare che non sono le opere a salvarci, non voglio che ci siano delle malintese. Ma la scrittura ci insegna che non c'è fede senza opere. Questa è la realtà, questa è la scrittura. Non possiamo togliere e né aggiungere. Per vivere l'insegnamento di Paolo, quindi il parlare con grazia, si deve prima sperimentare la grazia di Cristo nella propria vita e di conseguenza parleremo con grazia. Di conseguenza parleremo con amore, con gioia, con pace. Un figlio di Dio non può parlare con malizia o con ira, perché c'è stato un rinnovamento del cuore, dice la scrittura. L'uomo vecchio non esiste più. Quel cuore che avevi prima, quello che era ingannevole, non fa più parte nella tua vita. Il cuore vecchio fu tolto, dice la scrittura. Quindi se vogliamo parlare con grazia, dobbiamo prima vivere nella grazia. E ciò significa comportarsi in modo tale come la scrittura ci insegna, in modo tale come la scrittura vuole che lo facessimo. E questo riguarda anche al parlare. Secondo punto. Parole condite con sale. Colossesi 4:6, ancora ritornando al testo, Paolo dice: il vostro parlare sia sempre con grazia, e poi dice, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Quando Paolo parla del sale, no? Penso alla nostra cucina italiana. È bellissima, io la amo. È la miglior cucina. Nella nostra cucina non può mancare il sale. Il sale dà un certo sapore, e questo sapore lo si riconosce anche tra mille altri. Si riconosce tra mille altri. Oggi mia moglie ha fatto le spaghetti alle vongole. Sento lì dietro già. sì, sono veramente gustosi, sono buoni. Ha voglia di sale. Sapete cosa si deve fare con le vongole? Per poterli mangiare. Le devi mettere nella ciotola, no? Le devi riempire con acqua e mettere nella ciotola queste vongole. E gli devi mettere il sale. Le devi mettere il sale. Sapete perché? In modo tale che si aprono, perché loro si sentono poi di nuovo, nuovamente, a suo agio, no? Nell'acqua salata, e loro si aprono, iniziano a respirare. E tu vedevi veramente come stavano respirando. Quindi sale è così buono. fa anche uscire la sabbia di dentro, quella sporcizia, la pulisce. E noi dobbiamo parlare con il sale, con sale, dice. Per capire questa parola sale voglio però leggere ancora un'altra traduzione, quella di CEI Gerusalemme, perché ci aiuta a comprendere meglio. Questa traduzione dice: il vostro parlare sia sempre con grazia, condito di sapienza. Ecco, il sale e la sapienza. Per sapere come rispondere a ciascuno. In tale modo dovremmo condire il nostro parlare, con sapienza. Giovanni, voglio citare due versetti per capire la differenza tra parlare con grazia e il fatto del parlare che deve essere condito con sale e la sapienza. In Giovanni 8, versetto 1 a 11, potete leggerlo a casa, io oggi leggo solo un versetto, è l'ultimo, troviamo il racconto dell'incontro di Gesù con la donna alla quale aveva commesso adulterio, se vi ricordate. Vi ricordate questo passo? Non leggo tutto, ho detto, per mancanza di tempo. Gesù, alzandosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannato?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più», dice. In questo passo troviamo la grazia della quale Paolo parla alla chiesa di Colosse. Qui vediamo come Cristo è capace di perdonarla immediatamente. Sapete perché? Perché lui è la grazia in persona. Lui è grazia in persona. Il frutto dello Spirito Santo, sono segno di appartenenza, come abbiamo detto, consistono attraverso di lui. Quindi Gesù è riuscito a perdonare per grazia. Ora la parola, l'altro avvenimento che troviamo in Giovanni 4, versetto 1 a 42, parla dell'incontro di Gesù con la Samaritana, quando gli chiese di dargli acqua. E qui nel versetto 41 leggiamo: «E molti di più credettero a motivo della sua parola». Allora, nella prima storia leggiamo che lui perdonò, e qui leggiamo che molti di più credettero a motivo della sua parola. Allora, nel primo testo leggiamo della grazia, quando Paolo dice «parlate con grazia», no? E nel secondo leggiamo di questo sale, di questa sapienza. Ecco perché molti di più credettero a motivo della sua parola. Per capire questo testo, questo ultimo testo, dobbiamo sapere che i giudei evitavano qualsiasi contatto con i samaritani. I samaritani, agli occhi dei giudei, sono stati un popolo di peccato. Sapete perché? Perché i giudei adoravano il loro Dio, cioè il nostro Dio, nel Tempio a Gerusalemme. Invece i samaritani avevano un altro posto e quindi dicevano che loro sono increduli per causa di adorare il Signore ad un altro posto. E cosa fece Gesù? Gesù va proprio in questo posto, va di queste persone chiamate increduli, come se non fosse niente, e si siede a parlare con una donna samaritana. E ovviamente si creò una folla di persone. La parola dice che sono stati molti e credetto a motivo della sua parola. Qui vediamo che le parole di Gesù sono state parole di sale, parole di sapienza, parole di saggezza, di conoscenza, parole le quali tutti hanno voluto ascoltare, hanno voluto gustare, e soprattutto parole le quali portano alla salvezza. Come avevo detto all'inizio di questo messaggio, evidentemente c'erano fratelli che non sapevano in che modo parlare o rispondere. E sempre di più mi rendo conto che abbiamo difficoltà nel praticare il parlare da saggi. Ma la Bibbia dice e ci insegna che è possibile, e quindi non abbiamo scuse. Troppo spesso quando Parliamo, diamo conto al nostro intelletto, anziché dare spazio alla sapienza che viene da Dio, questo sale di cui parla Paolo. Innanzitutto è importante conoscere la differenza tra intelligenza e sapienza. Non è una cosa tanto difficile, bisogna soltanto saperlo. Quando si parla di intelligenza si parla di informazione che l'essere umano con il passare del tempo è riuscito a accumulare su questa terra. Invece quando si parla di sapienza si parla del più alto grado di conoscenza delle cose. C'è una bella differenza. C'è stata una persona che disse che l'intelligenza si trova nell'orizzontale, così, mentre la sapienza si trova nella verticale, no? Allora, orizzontale e l'intelligenza dell'uomo significa è tutto quello che si trova su questa faccia della terra, e nella verticale è tutta quella sapienza che viene dall'alto. Matteo 5, versetto 13 dice: voi siete il sale della terra. Il Signore ci chiama il sale della terra. La parola chiama i credenti sale della terra e quindi le definisce sapienti. Un figlio di Dio quindi ha ricevuto una caratteristica la quale non aveva prima. È una caratteristica che non avevamo prima. Forse prima eravamo intelligenti, ma adesso siamo sapienti, ci dice la scrittura. Giacomo, parlando sempre della lingua, dice nel capitolo 3, versetto 17: ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contese, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto, è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buon frutti, imparziale, senza ipocrisia. Se vogliamo dare gusto a questo mondo insipido, dobbiamo finalmente iniziare a camminare secondo la saggezza, come la scrittura ci insegna. Mario, hai detto che questo sale, no? Che abbiamo messo nelle vongole, cosa hanno fatto?
L'hanno purificato.
Perché il Signore ci ha dato questa caratteristica? Perché? Come? Noi siamo stati purificati. Avendo accettato Gesù siamo stati, così aiutiamo gli altri. Noi dobbiamo purificare adesso gli altri. Ecco perché la sapienza, per purificarli dobbiamo finalmente iniziare a camminare secondo la saggezza la quale ci è stata data, cari fratelli e care sorelle. Ma la gelosia, un spirito di contesa o anche il vantarsi non fanno parte in questo cammino. Le parole di Paolo, quando dice che le nostre parole devono essere condite con sale, fanno riferimento alle parole appena lette in Giacomo. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto, è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buon frutti, imparziale, senza ipocrisia. Purtroppo sono poche le volte che pratichiamo questa verità. È vero? La nostra lingua, il nostro parlare distrugge le nostre relazioni con delle persone in qualsiasi campo della nostra vita, perché diamo spazio alla lingua. Ancora Giacomo dice, capitolo 3, versetto 8, ogni specie di bestie, uccelli, rettili, e animali marini si può domare, ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male continuo, pieno di veleno mortale. Ecco perché ci è stata data la saggezza da parte di Dio, perché siamo incapaci a domare la nostra lingua. Siamo incapaci. E Giacomo l'ha detto anche che siamo incapaci, ma la sapienza ci rende capaci, capite? Riusciamo a domare tutti gli animali su questa terra, ma non riusciamo a combattere la nostra propria lingua. Una cosa assurda, no? Umanamente parlando. La lingua è ancora più forte di tanti animali. È bello che quella lingua l'abbiamo in bocca, ce la portiamo ogni giorno appresso e non riusciamo a domarla. Forse anche tu ti trovi ad una simile situazione nella quale si trovarono i membri della Chiesa di Colosse quando sentirono parlare di questo insegnamento falso. Non sapendo come confrontare questo parlare di questi gnostici. Questo tipo di difficoltà lo troviamo in vari campi della vita. Lo troviamo in Chiesa, lo troviamo appunto tra fratelli, anche fratelli carnali, in famiglia, sul lavoro e anche nel matrimonio. Dappertutto dove c'è una relazione troviamo questo problema. Efesini 4:29 dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualche buona che edifica secondo il bisogno, ditela affinché conferisce grazia a chi l'ascolta. Non usiamo parole invane quando parliamo con il nostro prossimo, ma iniziamo ad usare parole che sono parole di edificazione, secondo il bisogno per conferire grazia, come dice Paolo. Vogliamo venire alla conclusione, voglio leggere in Giacomo 3:13, chi fra voi è saggio e intelligente? Ci chiede oggi, questo pomeriggio, Giacomo. Chi di noi pensa di essere saggio e intelligente? Date risposta a voi stessi. Io anche qui ho dovuto riflettere. Perché Giacomo poi dice: mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Allora, colui che si dichiara saggio e intelligente deve mostrare con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Allora hai diritto di dichiararti saggio. Allora hai diritto di chiamarti sale. Ma se non abbiamo questo frutto, non abbiamo il diritto. Perché forse non abbiamo veramente sperimentato la vita eterna. Non abbiamo sperimentato cosa significa vivere in Cristo, come Cristo ci ha detto quando dice: vivete in me e io vivrò in voi. L'invito che oggi voglio farti è quello di autoesaminarti sotto la luce della parola, ovviamente, per capire se il tuo parlare è veramente un parlare con grazia, il quale è condito con sale, con la sapienza. Diamo un'occhiata alla nostra condotta e alle nostre opere prima che ci troviamo davanti alla presenza del Signore. Che il Signore possa benedirci.